Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato originariamente nel 1990 con il titolo The Great Game e apparso in Italia presso Adelphi, nella traduzione di Giorgio Petrini. Il grande gioco. I servizi segreti in Asia centrale è un saggio storico di Peter Hopkirk, dedicato alla rivalità fra Impero Britannico e Impero Russo nell'Asia centrale. Dell'Ottocento, il suo oggetto non è soltanto la successione di guerre. Trattati e annessioni Hopkirk mostra come l'espansione imperiale dipendesse dalla raccolta di informazioni, dalle esplorazioni geografiche, dalla diplomazia e dalle missioni clandestine. Il perno strategico è l'India britannica, che Londra riteneva esposta a una possibile avanzata russa attraverso Afghanistan, Persia e i canati centroasiatici. Ne risulta una ricostruzione di lunga durata, nella quale itinerari commerciali, passi montani e zone apparentemente periferiche acquistano un'importanza globale, con un taglio divulgativo e narrativamente dinamico. Il libro mette in relazione le decisioni dei governi con le azioni di ufficiali, viaggiatori e agenti sul terreno, offrendo una chiave storica per comprendere la persistente centralità geopolitica della regione. JTTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'India britannica come posta decisiva della competizione anglo-russa. Il nucleo del libro è la percezione britannica dell'India come fondamento economico e politico dell'impero. Per Londra, la progressiva espansione russa verso sud non era un fatto remoto, poteva trasformarsi in una minaccia alla sicurezza del subcontinente indiano. Hopkirk ricostruisce quindi il grande gioco come una competizione asimmetrica, nella quale la Russia cercava di consolidare la propria influenza in Asia centrale e la Gran Bretagna tentava di creare distanza. Ostacoli e governi favorevoli fra l'India e il rivale zarista. Afghanistan e Persia acquistano rilievo proprio perché costituiscono possibili corridoi, cuscinetti o frontiere da controllare indirettamente. La forza dell'impostazione sta nel chiarire che una frontiera non è una linea fissa su una carta, è il risultato di informazioni incomplete. Paure politiche, capacità logistiche e rapporti mutevoli con le autorità locali. Il libro evita di ridurre la vicenda a un singolo piano di invasione russo o a una reazione puramente difensiva inglese. Presenta piuttosto una spirale di sospetto, nella quale ogni avanzata, missione o trattativa può essere interpretata come una minaccia. Questa dinamica aiuta a comprendere perché territori vasti, difficili da attraversare e apparentemente marginali, divennero centrali nella politica imperiale del XIX secolo. Secondo, esplorazione, cartografia e spionaggio come strumenti concreti di potere. In il grande gioco, l'intelligence non coincide con una moderna burocrazia di servizi segreti. Essa comprende raccolta di notizie, ricognizioni, travestimenti, relazioni commerciali, contatti diplomatici e soprattutto cartografia. Conoscere la percorribilità di un passo, l'atteggiamento di un sovrano locale, la consistenza di una guarnigione o la disponibilità di acqua e viveri significava valutare se un esercito potesse avanzare o se un accordo fosse praticabile. Hopkirk attribuisce perciò un ruolo decisivo a ufficiali, esploratori, geografi e intermediari che operavano in condizioni di grande incertezza. La carta geografica non appare come uno sfondo neutrale, ma come il prodotto di missioni rischiose e un mezzo per rendere pianificabile l'intervento imperiale. Questo è uno dei contributi più rilevanti del volume, rende visibile il legame fra sapere e dominio, senza trasformarlo in una formula astratta. Le informazioni raccolte sul campo alimentavano decisioni prese a Londra o a San Pietroburgo, ma potevano anche essere parziali, distorte o interpretate secondo interessi politici già definiti. Il lettore comprende così che lo spionaggio ottocentesco era meno tecnologico di quello contemporaneo, ma non meno importante, operava sull'accesso alle persone, ai luoghi e alle informazioni che non possedevano ancora. Terzo, l'Asia centrale non è un vuoto geopolitico, il peso di canati, emirati e società locali. La narrazione è centrata sulla rivalità britannico-russa. Ma il suo valore storico aumenta quando mostra quanto fosse limitata la capacità delle due potenze di agire in un territorio che non controllavano direttamente. Canati, emirati, capi locali e reti mercantili non sono soltanto ostacoli sul percorso dei due imperi, le loro alleanze. Rivalità e resistenze condizionano le missioni diplomatiche e militari. Hopkirk evidenzia come le potenze esterne cercassero interlocutori affidabili, spesso senza comprendere pienamente la frammentazione politica e le logiche locali. Da qui derivano trattative fallite, valutazioni errate e interventi che producono conseguenze diverse da quelle previste. Il tema è particolarmente importante per leggere il ruolo dell'Afghanistan. La sua posizione strategica lo rende oggetto di pressioni continue. Ma la complessità del paese impedisce di trattarlo come un semplice spazio, cuscinetto disponibile alla manipolazione. Il libro invita dunque a distinguere tra ambizioni imperiali e capacità reale di trasformarle in controllo stabile. Va però letto con consapevolezza, critica, l'attenzione alle fonti e ai protagonisti britannici, può lasciare in secondo piano le prospettive delle popolazioni coinvolte. Questo limite non annulla l'interesse dell'opera, ma suggerisce di affiancarla a studi centrati sulle storie locali e sulle conseguenze sociali del dominio imperiale. Quarto, la politica imperiale fra diplomazia, commercio e guerra aperta, Hopkirk descrive il grande gioco come un processo in cui commercio, negoziato e coercizione non sono fasi separate. Le relazioni con le corti dell'Asia centrale, l'apertura di rotte, la protezione dei mercanti e l'invio di missioni ufficiali potevano servire tanto a costruire influenza quanto a preparare un'azione militare. Analogamente, episodi locali o notizie su presunte iniziative rivali diventavano argomenti per chiedere interventi, rafforzare presidi o sostenere governi amici. Il libro è utile perché mostra il carattere politico delle giustificazioni imperiali. La sicurezza, il prestigio nazionale e la tutela degli scambi potevano sovrapporsi, rendendo difficile separare motivazioni difensive e obiettivi espansionistici. La distanza fra i centri decisionali europei e il terreno asiatico aggrava inoltre il problema. Informazioni tardive, rapporti interessati e pregiudizi culturali contribuiscono a decisioni con costi umani elevati. In questa prospettiva, le guerre e le spedizioni non appaiono come esiti inevitabili della geografia, ma come conseguenze di calcoli politici, spesso fondati su timori e conoscenze imperfette. Il saggio permette quindi di osservare l'imperialismo non solo come conquista territoriale, ma come un sistema di pressione graduata, dove diplomazia e violenza restano costantemente comunicanti. Infine, un passato ottocentesco che chiarisce la persistenza strategica della regione. Uno dei motivi della fortuna del libro è la sua capacità di collegare, senza identificare meccanicamente, il grande gioco con la rilevanza contemporanea di Afghanistan, Iran, Caucaso e Asia centrale. Hopkirk non offre una spiegazione diretta delle crisi successive al periodo trattato. Fornisce però la genealogia di alcune questioni durevoli, la funzione dei corridoi terrestri, la vulnerabilità delle frontiere, la concorrenza per le zone di influenza e la tendenza delle potenze a leggere la regione attraverso la propria sicurezza. La lezione più utile non è che la storia si ripeta immutata. Gli attori, gli ordinamenti politici e le tecnologie sono cambiati radicalmente. Piuttosto, il libro aiuta a riconoscere come certe rappresentazioni strategiche abbiano una lunga durata e come l'idea di uno spazio cuscinetto possa oscurare l'autonomia delle società che lo abitano. Questa prospettiva rende il testo interessante per chi studia la geopolitica, costringe a porre domande sulle mappe mentali delle potenze, sulle paure che guidano la politica estera e sui costi delle semplificazioni territoriali. Il collegamento con il presente va tuttavia mantenuto critico. L'attualità del grande gioco non autorizza analogie automatiche, né giustifica la lettura di ogni conflitto moderno come semplice replica dello scontro anglo-russo ottocentesco. In conclusione, il grande gioco è consigliato anzitutto a chi desidera comprendere la storia geopolitica dell'Asia centrale senza affrontarla attraverso un manuale, strettamente accademico. Può interessare lettori di storia dell'imperialismo, relazioni internazionali e intelligence, ma anche chi cerca una ricostruzione capace di rendere leggibili le connessioni fra esplorazioni, carte geografiche, diplomazia e campagne militari. Il beneficio intellettuale principale consiste nell'acquisire una visione meno astratta della geopolitica. Hopkirk mostra che le grandi strategie dipendono da notizie raccolte sul terreno, da infrastrutture limitate, da interpreti e da rapporti incerti con autorità locali. Rispetto a molte sintesi sul colonialismo, il volume si distingue per l'ampiezza narrativa e per la capacità di intrecciare il livello delle decisioni imperiali con le vicende operative di coloro che attraversavano territori poco conosciuti dagli europei. Questa scelta rende il libro accessibile e memorabile, pur conservando una chiara ambizione storica. Il lettore più esigente dovrebbe però considerare i suoi limiti, il taglio narrativo e la forte presenza di fonti e prospettive britanniche possono produrre uno sguardo non sempre equilibrato, specialmente sulle popolazioni locali e sulla Russia. Letto insieme a studi più recenti o più comparativi, resta un'eccellente porta d'ingresso, non perché offra l'ultima parola sul grande gioco, ma perché ne restituisce con chiarezza la scala, la tensione strategica e le conseguenze durature. Se vuoi supportare Peter Hopkirk, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!